stiamo proseguendo su questo tema, intorno a questa nostra esplorazione del cibo, poi riprendo un po' le fila, ma approfitto per segnalare che proprio in occasione dell'Expo, l'EMI, cioè Editrice Missionaria Italiana, che è l'editrice, diciamo, costituita dagli ordini missionari, sta curando una collana di libri piccolini, tutti sui 6-7 euro, quindi prezzi più che accettabili, ma anche mole più che leggibile, cioè cose che si leggono, diciamo, pensate per essere lette in un pomeriggio di calma, quindi insomma, cose brevi, anche abbastanza divulgative. Intorno a questa, approfittando anche loro dell'Expo, intorno a questa questione del cibo, sono libri molto diversi uno dall'altro, però se andate sul sito li vedete, da quelli più del taglio nostro, spirituale, o biblici o teologici, a quelli più, che ne so, di dati sulla questione del cibo e della fame nel mondo in questo momento, cioè sono cose anche molto diverse l'uno dall'altro, però magari date un'occhiata ai vari titoli, sono... gli autori sono tutti abbastanza garanzia di qualità, quindi trovate delle cose carine. Allora, dicevo, intorno a questo tema del cibo, che sul quale stavamo riflettendo, riprendo un po' le fila, come sempre, come forma del linguaggio elementare della vita e dunque della fede, no? Cioè, siamo partiti su questo tema ragionando non tanto sul cibo in sé, ma sulla questione di queste dimensioni elementari, che vuol dire sia semplici ma anche, o apparentemente semplici, e sia che sono elemento, cioè che sono l'ABC, il mattone di costruzione della vita umana, no? Cose che non sono eccessivamente intellettualizzabili, perché poi dopo la differenza tra fame, sazietà, la gioia di un cibo buono, l'orrore di un cibo cattivo, siamo tutti, come dire, intuitivamente in grado di valutarli, non c'è bisogno di particolari lauree. Dunque, l'ipotesi che in qualche modo sta a monte di tutta questa riflessione è che in un tempo di transizione della vita cristiana, di una vita cristiana che cerca delle forme che non ha mai avuto, un modo, un criterio è tornare ai suoi linguaggi elementari, ai mattoni di base che costituiscono il tutto, andare a ridire, ok, rivediamo quali sono gli elementi prima di tutte le elaborazioni, in modo da poter immaginare una forma. Quindi questo è il tema di fondo. E su questo abbiamo visto un po' i tre passaggi descrittivi, se ricordate le prime tre lezioni, cioè la storia di Giuseppe, la storia della manna e il Salmo, come un po' la descrizione, un inizio di descrizione, si potrebbe continuare ampiamente, ma la descrizione della dinamica umana, dell'esperienza del cibo, già un po' pensata più a fondo, no? Quindi il tema Giuseppe dell'ambiguità del cibo, il tema col racconto della manna della responsorialità del cibo, cioè del fatto che il cibo istituisce una struttura di relazione con l'esterno, con le cose che non sono io, no? E dunque in qualche modo che il cibo è uno dei grandi appelli fondamentali, non intellettuali, di scelta, ma reali, in cui tutti facciamo l'esperienza di dover scommettere su una fiducia, no? Quando io introduco in bocca qualcosa, mi fido che qualcosa che non sono io, che non governo io, che è esterno a me, messo in bocca non faccia male, non sia cattivo, ma anzi mi nutra, no? Quindi è un gesto di affidamento fondamentale, evidentemente, no? Per questo la simbolica del legame alla madre come colei che nutre è così radicata nell'essere umano, perché è il luogo dove impariamo la fiducia, no? Non, appunto, non mentalmente, non teoricamente, in un'esperienza corporea, no? O per questo rimaniamo così male quando mettiamo il sale al posto dello zucchero e poi beviamo un sorso di caffè e il sentimento di una fiducia tradita, no? Cioè di una stupidità profonda, uno non si perdona della propria stupidità, perché in realtà, appunto, ogni volta che introduciamo qualcosa in bocca facciamo un'operazione di affidamento e la fiducia tradita è un bel giramento di scatole, cioè una cosa pesante. quindi questa struttura responsoriale, e poi il salmo con il tema della irriducibilità, no? Cioè, parliamo di linguaggi elementari quando arriviamo a un punto che non si può a sua volta scomporre, no? Che è qualcosa che sta lì di fronte a noi come qualcosa in cui uno non può, ma è totalmente inutile che dice è giusto, è sbagliato, è bello, è brutto, è vero, è falso, è buono, è cattivo, perché è precedente e seguente a ogni giudizio morale. È così, no? Il Salmo, ricordate quel versetto un po' centrale di cui abbiamo parlato, in vano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, il Signore colma i suoi amici nel sonno, no? Cioè questo legame, questo tentativo anche di tradurre il cibo in termini di merito, quindi in termini morali, alla fine non resiste, no? Ti impegni molto e la cosa non funziona, non ti sei impegnato particolarmente e la cosa funziona, no? Cioè c'è una irriducibilità oggettiva per cui una struttura ambigua in cui dipendiamo dall'esterno ci funziona o non funziona, non per merito, non per impegno, non per sovrastruttura, ma perché ha una sua irriducibilità oggettiva, no? Poi la volta scorsa invece abbiamo fatto un passo, quello che un po' da ormai molti anni facciamo sempre un po' con questo ritmo, cioè un passaggio nel Nuovo Testamento che è in un certo senso un po' il passaggio dalla dimensione più descrittiva del fatto come esperienza umana a una dimensione già più dentro una logica, tecnicamente si dice cristologica, cioè una logica cristiana, una logica che dice una buona notizia su ciò che è umano. E la buona notizia da parte di Dio in Gesù Cristo è una buona notizia che non cancella l'umano, ma in qualche modo lo fa lievitare, come appunto il lievito nella pasta, come dice il Vangelo, no? Lo trasforma in un pane croccante in cui di suo non sarebbe diventato. E quindi abbiamo visto, appunto, per cominciare questo passaggio, il testo sul puro e sull'impuro, sulla questione delle tradizioni, chi c'era l'altra volta lo ricorderà, cioè sul fatto che il primo elemento per fare lievitare cristologicamente la riflessione sul cibo è passare dall'io al noi. Il cibo non è un'esperienza che riguarda ogni singolo nella sua autonomia, gli animali predano e mangiano per sé e per i propri cuccioli, gli altri problema loro, eh? Per noi il cibo, per gli umani il cibo ha sempre anche un valore di convivialità, sia quando è dato come quando è negato. Non voler dividere il cibo con qualcuno significa sempre qualcosa, no? Non andare a cena con qualcuno ha un peso, no? Così come invitare a cena qualcuno, no? Significa sempre qualcosa, anche quando, diciamo, non solo quando è l'invito con gli amici, il piacere di stare insieme, la gioia, anche quando è mi tocca invitare a cena il mio capo, sarà una serata tremenda, mi andrà tutto per traverso, no? Ha comunque un valore, no? Non felice, ma un valore. Allora il tema sul puro, sull'impuro, sulla tradizione pone in qualche modo in una prima misura questo passaggio dall'io al noi. Il cibo non sopporta, se non con una riduzione a diventare animali, di avere un rapporto con tutti i singoli io, e per questo gli umani fanno così fatica a mangiare da soli, ma alla fine è una roba che non piace a nessuno, no? Perché appunto il cibo ha comunque un valore, dovremmo dire in termini corretti e tecnici, politico, cioè è qualcosa di pubblico, proprio perché è l'esterno, non sono io, no? Rompe l'autosufficienza, il narcisismo dell'individuo, quindi stabilisce un noi, se non altro con chi quel cibo ha coltivato o cucinato o raccolto o venduto o qualsiasi sia la forma con cui attraverso cui ci siamo rapportati a quel cibo. Il testo di oggi, dunque, continua in questa direzione. Questo tema dell'io-noi rispetto al cibo è il grande tema cristologico, rimane sempre questo fino alla fine della lezione. Infatti Gesù dice: questo è il mio corpo dato per voi, mangiatene tutti. La sua morte resa attuale nell'Eucaristia attraverso un gesto di cibo, che ha un valore di noi, no? È un cibo per noi e dunque un cibo spezzato l'Eucaristia, no? Non è mai un cibo intero, anche nella liturgia il segno è l'ostia che si spezza, no? Mezzo per uno, Poi questa cosa qui ad esempio è uno dei simboli liturgici su cui abbiamo fatto un vero disastro, no? Trasformando l'ostia grande per il prete che la spezza ma poi la mangia tutta lui, e quindi fa due parti che però si mangia tutte e due le parti, e dall'altra parte abbiamo creato quella specie di aberrazione liturgica che sono le particole, cioè le ostie piccole che vengono distribuite, che sono proprio il contrario del segno, nel senso che sarebbero un po' meno, perché i laici si sa ci hanno diritto un po' più piccolo, no? Minore quantità, ma di per sé ognuno riceve un tutto, no? Un rotondo, completo, rifinito, ripulito. Questa roba qua, questa trasformazione del segno, adesso io la racconto un po' ridendo, ma ha delle motivazioni storiche molto serie, molto grosse, è stata una grande discussione, eccetera. Però ad esempio questo spiega perché Vaticano II invita a consumare durante l'Eucaristia le ostie, non quelle del tabernacolo ma quelle consacrate in quel momento, e invita a spezzarle, no? A evitare se possibile di distribuire la particola perfetta, rotonda, cosa che non si fa perché i preti hanno tutti un po' nella testa l'ossessione delle briciole, come se perdendo una briciolina butti via Gesù, insomma una roba un po' così ansiogena, perché è vero che non bisogna, come dire, trattare questa roba male, no? Che richiede un certo rispetto, è ovvio, questo è chiaro, però poi i temi ossessivi sono molti. Però ad esempio in molte parrocchie romane, grazie a Dio, ormai funziona che i preti non comprano più le particole piccole, compiono solo le ostie grandi, quelle da prete, e prima della messa ne rompono a sufficienza e consacrano le ostie rotte, che sono tutte irregolari, sono condivise, rotte, no? Che è un discreto sistema, e rompendole prima della messa non hai il problema delle briciole, perché sono ancora solo briciole. Allora, vabbè, questo per dire però che questo tema è il vero tema cristologico, il passaggio dall'io al noi in relazione al cibo, no? Cioè è il passaggio a un bisogno elementare in cui io in qualche modo assumo che per distinguersi dagli animali, per essere un po' più che animali, gli umani hanno bisogno di fronte alle loro questioni elementari di poter dire noi, in qualche modo, in qualche forma, con qualche passaggio, ma che dire solo io ci riduce a uno stato primario che è più vicino alla natura animale che non alla natura umana, no? E la buona notizia è che colui che fa del proprio corpo e della propria vita cibo donato viene risuscitato, cioè, non è sprecato questo pane diviso. Allora, quindi questo è il grande tema cristologico, appunto, si concretizza nell'esperienza dell'Eucaristia, quindi che non è certo marginale nell'esperienza cristiana, è un po' la questione centrale, quindi fons et culmen, dice Vaticano II, fonte e culmine di tutta l'esperienza liturgica, no? Proprio perché appunto questo è l'asse forte, quello che tiene. Quindi appunto rimanendo sul fatto che questo è un po' il tema che attraversa con declinazioni un po' diverse dall'io al noi tutta la dimensione cristologica, il testo di oggi che è tratto dal capitolo 12 di Luca. Il capitolo 12 di Luca è una strana storia perché è un capitolo di quelli che mettono insieme dei pezzi apparentemente diversi e che la liturgia taglia molto, per cui noi li leggiamo questi pezzi sempre nella liturgia, li sentiamo proclamati sempre o un pezzo o l'altro pezzo, senza avere l'opportunità di vedere che stanno insieme, cioè che stanno uno dopo l'altro. In realtà è vero che è un capitolo formato di pezzi diversi, ma i pezzi diversi non sono messi insieme così a caso, gli erano avanzati quattro racconti e dico vabbè, facciamo il capitolo 12 con questi quattro racconti. ma sono pezzi diversi messi, come fanno sempre gli evangelisti, messi insieme perché loro vedono un nesso molto chiaro e vogliono farcelo vedere, e quindi mettono insieme i pezzi in quella successione lì. Solo per dirvi di cosa tratta il capitolo, prima di leggere in particolare la singolo racconto su cui vorremmo fermarci un attimo, questo capitolo inizia con Gesù che è assalito dalle folle, cioè tantissimi lo cercano, il Vangelo dice, Luca dice, tanto che si calpestavano a vicenda, cioè proprio l'immagine della folla, e Gesù dice: guardatevi dal lievito dei farisei, non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né nulla di segreto che non sarà conosciuto. Il titolo del capitolo è svelato, conosciuto, nascosto, svelato. Subito dopo ci sono alcune frasi che dicono: guardatevi, non abbiate paura di chi può uccidere il corpo, guardatevi da chi invece, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geenna, che è un'immagine di nuovo sul tema quello che si vede, quello che è, no? A voi sembra che il massimo che può succedervi è che uccidano il corpo, guardate, no, c'è di peggio. Questo è, cioè, l'uccisione del corpo è una cosa, ma c'è di peggio. E poi c'è anche: i capelli del vostro capo sono contati, voi valete molto più dei passeri. Quindi, appunto, ancora una volta, nascosto, svelato in termini di valore della nostra vita, no? Il valore della vita è nascosto e non svelato. Dopodiché c'è il brano di cui ci occupiamo noi, che inizia con i due fratelli che devono dividere l'eredità, e poi, di cui parliamo dopo, e poi dice, poi c'è il testo conosciuto come il testo sulla provvidenza: non preoccupatevi di cosa mangerete e di cosa berrete, cercate prima di tutto il regno e la sua giustizia. E tutta la parte finale è Gesù che dice quelle frasi misteriose che spesso rimuoviamo perché non sappiamo mai bene come spiegarle: non sono venuto a portare la pace, ma a portare il fuoco, sono venuto a portare la divisione. Se in una famiglia sono in cinque, saranno 2 contro 3, 3 contro 2, cioè che sono quei versetti che uno dice. E si conclude con: sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo e non sapete riconoscere il segno dei tempi, che è ancora una volta un tema di nascosto e svelato. Abbiamo cioè intorno al testo di cui ci occupiamo una cornice che in modi diversi dice, sia prima che dopo, questo tema del nascosto e svelato. In generale, ciò che è nascosto dei farisei sarà svelato, e in generale il segno dei tempi, e poi in particolare la vostra vita vale più, non temete chi può uccidere, in particolare su di noi e in particolare su Gesù. Sembra che io sia qua a dire va bene tutto, ma non è vero, guardate che sarà dura, ecco, no? Quindi nascosto, svelato, in particolare nella nostra vita, nascosto, svelato, in particolare nella vita di Gesù. Questa è la cornice dentro cui sta il poi la riprendiamo alla fine, dentro cui sta il testo di cui ci occupiamo, dal versetto 13 al versetto 21, dice così: uno della folla gli disse, maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose, questo è il capitolo in cui Gesù fa l'antipatico, appunto, è venuto a portare il fuoco, cioè fa la parte del cattivo. Ma egli rispose, o uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro, fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. E poi dunque disse loro una parabola, quindi è chiaro che la parabola serve a spiegare questo. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e tutti i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. Qui attenzione, la traduzione 2008 mette vita, quella precedente metteva anima. Ti sarà chiesta la tua anima. E qui la traduzione è stata corretta. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Questo è il testo incastonato dalla cornice che dicevo prima. Allora, come facciamo di solito, ragioniamo un po' sul testo, poi riprendiamo la cornice e mettiamo un po' insieme i pezzi. Uno della folla gli disse: maestro, dia a mio fratello che divida con me l'eredità. Questa cosa della divisione dell'eredità tra fratelli sappiamo tutti che è una faccenda complicata. Anche le famiglie più serene, con ottimi rapporti, eccetera, rischiano sempre sulla divisione dell'eredità, è un momentaccio. Perché è esattamente un altro di quei saperi elementari, perché l'eredità richiede una condizione che spesso dimentichiamo di menzionare, e che è che qualcuno sia morto. Per ricevere un'eredità bisogna che l'equilibrio delle nostre vite si sveli intorno a una separazione. E per questo che vengono fuori le cose più vere, spesso più dolorose, il non detto, che negli equilibri assodati, quando siamo tutti lì, si gestisce con molta più calma. L'eredità è il bene che ci viene d'altrove a causa di una morte, di una separazione, e quindi a causa di un mondo che è cambiato, perché quando qualcuno muore è tutto il mondo che cambia. E dunque tra fratelli, sapete, io lo dico spesso ridendo, ma insomma è una cosa anche seria, no? L'immagine del fratello nella scrittura non ha niente a che fare con la nostra idea, che è frutto di riletture moralistiche della scrittura, ma che è molto successiva, con l'idea romantica, sdolcinata, amorevole, il fratello è quello che ha sempre cura di te, eccetera. Non è vero, un tubo. Nella scrittura i fratelli hanno come caratteristica fondamentale di ammazzarsi. La caratteristica dei fratelli è l'invidia, no? Da Caino a Abele in poi, perché dicono ancora una volta una delle verità fondamentali, e cioè che di fronte, un caso classico quello del primogenito, ma vale per tutti i fratelli, il primogenito aveva tutto lo spazio, e nasce un secondo figlio che è suo fratello e ha bisogno di uno spazio, che è inevitabilmente un furto al primogenito. E la grande questione è sempre se l'origine, i genitori nel caso della vita biologica, sono in grado di garantire spazio per tutti. Se voler bene a un altro è una diminuzione o no, e ci va un atto di fiducia fondamentale rispetto all'esistenza, al mondo, all'origine. Bisogna credere nell'autorità dell'origine per potersi fidare che lo spazio che viene detto a un altro non è sottratto a me, ma è lo spazio suo. Questo è il motivo per cui la scrittura, da Caino a Abele in poi, Giacobbe, Esaù, eccetera, eccetera, ci mostra sempre fratelli che si uccidono, cioè che si sentono minacciati dal fratello. Sono sempre gli stranieri, spesso le straniere, gli estranei che si pigliano cura, i fratelli uccidono, sono i lontani che si pigliano cura, in particolar modo nella forma dei poveri, perché i poveri non hanno uno spazio da difendere, fanno meno fatica perché non devono essere garantiti, perché non sono garantiti. Allora, la domanda non è casuale. Uno della folla gli disse: maestro, dia mio fratello che divida con me l'eredità. Non è casuale perché è una domanda che ha due direzioni fondamentali. Uno, quello, diciamo, che c'è un prezzo da pagare per possedere, ed è la morte di qualcuno. E l'altro, che questo prezzo, una volta pagato per possedere, non è ancora sufficiente, perché bisogna trovare un noi tra fratelli, decidere come ci si organizza. Egli rispose, egli è Gesù, rispose: o uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? Questa è una tattica fondamentale. Gesù ogni tanto sembra che abbia studiato dai gesuiti, perché risponde sempre a una domanda come un'altra domanda, svicola spesso la questione, no? Dice un'altra cosa, no? Fa un'altra operazione, e spessissimo quando fa così introduce poi una questione enorme, grossa, no? Non so come dire, pensate al caso della donna adultera, pensate a tutte le risposte che dà i farisei, che noi consideriamo super fighe, intelligenti, ma in realtà se uno era là passava due minuti a dire: ma di cosa sta parlando? Cioè, poi noi a forza di sentirlo, come dire, abbiamo interiorizzato che era una risposta intelligentissima, però di per sé sul momento uno dice: no, ma scusa, ti avevo chiesto un'altra roba, cioè ti ho chiesto questo e questo e tu cosa mi dici, no? Allora Gesù dice: chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? Se la domanda è: dia mio fratello che divida con me l'eredità, vedetevela tra di voi. Questo è un problema degli uomini. Imparate la fiducia necessaria alla garanzia dell'origine. E sembra cambiare discorso, ma non cambia, e dice: e disse loro: fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Nella nostra testa di uomini e donne di questo secolo questa roba è molto strana, perché per noi quello che uno possiede è quello che uno si è guadagnato. In fondo siamo tutti malati di self-made man, cioè dell'idea che, beh, ho lavorato una vita, mi sono fatto un mazzo e ho messo da parte questo, questo è quello che possiedo, no? Mentre l'eredità è un po' il colpo di fortuna, no? Non hai fatto niente, sei semplicemente figlio o nipote di qualcuno che aveva i soldi e ti arrivano dei soldi, no? E quindi nella nostra testa sono due cose diverse. Gesù stabilisce una continuità assoluta. Ed è molto chiaro nella logica evangelica perché la continuità assoluta, perché la questione è l'atto di affidamento fondamentale, appunto, come atto comune, pubblico, politico, un atto di un noi. Possedere significa non fidarsi del fatto che, come insegna il racconto della manna, avrò ciò di cui ho bisogno. E quindi ho bisogno di possedere, di mettere via, di fare cuccia, no? E di mettere tutte le ghiande da parte per il lungo inverno, no? Non ho fiducia che la realtà mi darà ciò che mi serve. E dividere l'eredità è lo stesso tipo di operazione, è un'assenza radicale di fiducia, di affidamento, eh? Cioè di non credere nella possibilità che l'invidia che ho per il fratello sia mal riposta, che ci sia spazio per tutti, che posso dividere. La vita non dipende da ciò che egli possiede. In questo testo la parola che torna sempre è vita. si comincia con una morte, l'eredità è il segnale di una morte avvenuta, ma poi la parola chiave è vita. Poi disse loro una parabola, in cui ci siamo. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. È un dono. È chiaro che è formulato come un dono. Gli aveva detto bene. Ma è altrettanto chiaro che a noi ci infastidisce un po' sta parabola, perché dal nostro punto di vista, come quello lì ha lavorato tantissimo, ha coltivato bene, ha avuto anche un po' di fortuna, ma si è impegnato molto e dunque ha raccolto molto. Invece i beni, e in particolar modo i beni che nutrono, come il cibo, mantengono la loro irriducibile estraneità a noi. Sono oggetto di fronte a noi, non sono governabili. Non è che uno ha avuto un po' di fortuna, è che la nostra vita non coincide con ciò che la nutre, e ciò che la nutre è sempre un dono che viene da fuori. Questa cosa qua era molto più forte prima della monetarizzazione dell'economia, cioè prima che trasformassimo le cose in denaro, perché le cose era più chiaro vedere che, come dire, bisognava certo coltivare, però bisognava anche che non grandinasse, e non dipendeva da me, che non gelasse, e non dipendeva da me. Cioè ci andavano una serie di condizioni, no? Così come sui manufatti ci andava uno che sapesse fare gli sgabelli, che trovasse il legno giusto, che avesse il tempo di farlo per me, e poi io gli davo qualcosa in cambio, eccetera. Però era un dono di grazia. Noi oggi abbiamo la sensazione opposta: il denaro è il denaro che io ho guadagnato e lo spendo come voglio, e se ti pago tu mi fai quel lavoro, e se non me lo fai più che bene, io mi incavolo e ti tratto come una scarpa. E certe volte, anche se lo fai bene, ti tratto lo stesso come una scarpa, perché penso che pagando non compro solo la tua opera, ma compro anche te. Allora vedete che siamo proprio all'altro capo della questione elementare. Invece qui si dice: la campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Non sappiamo se quell'uomo ha lavorato molto, se ha fatto lavorare i suoi schiavi, se si è impegnato, se non si è impegnato, se gli ha detto la fortuna che non è grandinato, non sappiamo niente. Ma quello che viene detto è che la campagna ha dato un raccolto abbondante. E la reazione è: che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Questa frase, dal mio punto di vista, forse perché faccio una lettura un po' simbolica della questione, ma una modernità inquietante, perché tutti noi ci sbattiamo un casino nella vita senza sapere dove mettere i nostri raccolti. Ci distruggiamo l'esistenza riempiendola di impegni, cose, interessi, curiosità, impicci e imbrogli. Ci agitiamo tantissimo, tranne il fatto che nessun risultato poi ci soddisfa, non perché non ci soddisfa il risultato in sé, ma perché non abbiamo un luogo interiore, un granaio per mettere tutto quello che abbiamo raccolto. E di per sé l'idea sarebbe: non ho dove mettere tutto quello che ho raccolto, ok, riempio i miei granai con cui ne ho già per un po', e poi distribuisco, condivido tutto quello che avanza. Ma l'uomo della parabola non è sfiorato da questo dubbio e trova una soluzione ancora una volta produttiva, senza nessun affidamento, tutta su di lui. Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. trovo che una delle cose su cui forse, approfittando che la prossima settimana comincia la Quaresima, varrebbe la pena di riflettere un po', è che tipo di granai interiori abbiamo, quanto li abbiamo abbattuti e ricostruiti in un'ansia di possedere. Abbiamo dei luoghi per la sovrabbondanza della nostra vita, dei luoghi interiori? E poi c'è questa frase buffa: poi dirò a me stesso. Dirò a me stesso è proprio la negazione dell'ambiguità, la responsabilità, la riducibilità del cibo. Cioè, è tutto sbagliato, non so come dire, no? Perché si dice a un altro, non a se stessi. E soprattutto il problema non è darsi un'autorizzazione, ma rimanere surreale. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. La scelta di questi quattro verbi non è casuale, eh? Riposati, mangia, bevi, divertiti. Dove tutto è il soggetto che pensa a sé, che vive. Non c'è spazio per un noi. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Io personalmente mi sto convincendo, un po' alla volta, che se c'è un peccato in qualche modo statisticamente diffuso dell'epoca contemporanea, è esattamente questo: è il figlio della paura. La paura anticipa le cose, e anticipandola combatte tutta una battaglia virtuale con le cose, che in genere è totalmente non corrispettiva alla realtà. Quando le cose di cui abbiamo paura succedono, possono essere faticose, belle, brutte, dolorose, possono ferirti, possono farti spendere più energia di quanto ne ricavi e quindi ti stancano da morire, possono avere tante caratteristiche, ma quando c'è la realtà non abbiamo più paura, perché la paura gioca sull'anticipazione. Quello che hai preparato, di chi sarà? Ora è ovvio che questo non è come essere un invito alla stoltezza, in cui uno dice: vai, goditela tanto, del domani non c'è certezza, no? Non è questo, ma a riflettere sulla dinamica della paura come anticipazione, secondo me sì. Perché in qualche modo la paura rende consistente e operativo ciò che ancora non è. Si ha paura prima. Siamo noi che diamo carne ai nostri fantasmi. Avendone paura, li mettiamo in giro per il mondo. E la conclusione è molto secca. Così è: di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Se non si riesce a passare dall'io al noi, il meccanismo fondamentale dell'affidamento si perverte in un meccanismo di paura. Il cibo, dicevo, porta in sé il cibo e i beni portano in sé la struttura di affidamento della vita a un esterno, a un oggettivo, a una cosa che non sono io. Chi accumula tesori per sé, chi non pensa a un noi, cancella la dimensione di affidamento della vita. Già altre volte l'ho detto, no? Spessissimo noi ci scervegliamo su cosa vuol dire essere cristiani in una certa situazione, in un'altra, eccetera, eccetera. Essere cristiani non ha la risposta sulle singole situazioni, ma essere cristiani richiede, essere almeno discepoli di Cristo richiede di abitare alcune dinamiche in un modo diverso, apparentemente stolto. Non dinamiche religiose, le dinamiche della vita, per esempio il rapporto ai beni, al cibo. E solo chi accumula tesori non per sé, ma si arricchisce presso Dio. Arricchirsi presso Dio, chissà cosa vuol dire? Vuol dire secondo la logica di Dio. Presso Dio nel senso di secondo il metodo, lo stile, il luogo in cui Dio ha operato. Il contrario dell'io non è il noi per un cristiano, il contrario dell'io è Dio e il suo stile, che è, i cristiani lo sanno bene, un Dio noi per eccellenza, uno è trino, dice noi. Questo è un po' il testo. Tiriamo leggermente le fila anche riprendendo la cornice, no? La questione del possesso dei beni non è in prima battuta una questione di ordine morale, dobbiamo essere poveri, eccetera, eccetera. La questione del possesso dei beni è una questione di affidamento e di lotta alla paura. E questa questione è molto seria, molto grossa. Come ci si educa a combattere la paura? Reciprocamente. Quali strumenti ci possiamo dare per non entrare nel gioco dell'anticipazione, ma rimanere nell'oggi dell'affidamento? Dato che sono le 4:25, vorrei aggiungere un solo pensiero. Questo testo di Luca, non chiamandolo così, eccetera, che invece si trova in Matteo, il racconto, va bene, tutta una questione un po' esegetica, ma pur non chiamandolo così, tratta qui un tema che noi abbiamo tradotto come il tema della provvidenza. La provvidenza è Dio che provvede. Ed è vero che questo tema della provvidenza, il cui grande teorico moderno è stato Manzoni, con tutti i ragionamenti, questo tema della provvidenza è il nome che noi abbiamo dato nella nostra cultura alla mancanza di fiducia nei fratelli, all'incapacità a dividere l'eredità. La terra è la nostra eredità e diciamo: Dio maestro, di ai miei fratelli che dividano con me l'eredità, se non ci pensa la provvidenza. Ora, Dio è provvidente perché è un'origine che garantisce, ma non è provvidente con strane magie o con i racconti agiografici dei santi che spendono l'ultima moneta e improvvisamente il benefattore arriva con un carro di cibo per gli orfani, no? Che sono racconti agiografici giustamente per insegnare a tutti noi che ci si può fidare. Ma anche nei racconti geografici ci va poi un benefattore che quel carro lo mandi, cioè non è Dio che fa piovere dal cielo, ci va un genere, una nobildonna commossa degli orfani, che mette insieme, cioè la questione della provvidenza è l'affidamento ai fratelli, è il non avere paura quanto alla divisione dell'eredità, il non costruire tutta la propria esistenza per garantirsi dal fatto che tanto mio fratello non dividerà con me l'eredità della terra, quindi è meglio che se me la conquisto. Se faccio un bel granaio e ci metto dentro tutto quello che mi spetta. Capite cosa voglio dire? Allora, la lettura religiosa ha dato a Dio un nome che però appunto anche nel racconto popolare la provvidenza di Dio non piove dal cielo, I nostri nonni ce l'avevano molto chiaro, si fidavano della provvidenza e per questo facevano la carità ai poveri. Dividevano l'eredità. Non so se riesco a spiegarmi. Fidarsi della provvidenza non voleva dire aspettarsi che magicamente alcune cose che gli uomini non fanno le facesse Dio. Allora, da questo punto di vista il nostro problema è molto forte, perché per prendere sul serio una lettura cristologica fino all'Eucaristia dobbiamo ritrovare un noi che ci è quasi impossibile ritrovare. La comprensione che il noi non nasce perché io sono buono e qualcosa che sarebbe mio lo divido con gli altri. Il noi è la divisione dell'eredità. C'è spazio per tutti. L'origine chiede, l'origine che è Dio, chiede che i fratelli dividano l'eredità. Da questo punto di vista, secondo me, è molto interessante, come dire, il fatto che questo Papa Francesco, che ha ricominciato a dire queste cose in un modo molto chiaro, molto netto, senza scusanti, è stato immediatamente etichettato come comunista. Proprio in automatico, immediatamente, no? E dire, vabbè, ognuno c'ha le sue fisse, lui c'ha sta fissa, perché sai, è sudamericano, i poveri, quindi c'ha la fissa della giustizia sociale, dell'attenzione ai poveri. Guardate che se leggete Evangelii Gaudium e leggete i numeri che riguardano i poveri, che sono un po' sparsi, ma particolari in alcuni capitoli, vedete benissimo che non c'è niente di questo ragionamento qua. Non c'è nessuna fissa un po'... stile anni 70, no? O di sinistra, di questi temi. C'è un'idea molto chiara, no? L'idea è che i poveri nella divisione dell'eredità sono stati trattati ingiustamente e che non è vero che quello che io mi sono guadagnato è mio. E dunque, se non è vero che quello che io ho guadagnato è mio, ma tutto è di tutti, se tra fratelli abbiamo diviso in modo diseguale, non va bene. Non so se riesco a spiegarmi, ma immediatamente la struttura è difensiva da questo punto di vista. Va bene, credo che basta così. Trovo che sia interessante, non era calcolato, ma è venuto così, quindi va bene, sarà la provvidenza. Che questo testo è sulla soglia dell'inizio della Quaresima, no? Tutti sappiamo che tradizionalmente per la Quaresima la vita cristiana chiede tre cose: preghiera, digiuno e elemosina. E secondo me potrebbe essere davvero interessante farsi accompagnare un po' da questo testo nell'organizzare la propria Quaresima, no? Cioè nell'immaginare come uno vuole andare verso Pasqua, quale granaio interiore deve in qualche modo costruirsi da adesso a Pasqua e per metterci cosa dentro, no? Quale esercizio di affidamento è necessario fare. Quindi mi pare che viene bene questo brano sulla sede della Quaresima. Ripeto, non era calcolato, ma così è venuto e non sto, no?